In our 3 days together,
in questi tre giorni insieme,
we're going to be focusing on
noi ci concentreremo
the glory of God,
sulla gloria di Dio,
the gladness of man, and the power to love. So those are the three messages that we'll be doing, and they hang together. The glory of God gives rise to and satisfies the soul of man to its fullest possible extent, and that fullness of the glory of God in the soul of man spills over into the most risk-taking, radical, sacrificial love of other people and mission to the world. So that's the flow of thought of these 3 days. And so the focus today is on the glory of God. Probably one of the most important questions you can ask is whether God exists. And God himself, in answer to that question, gives himself a name in the Bible, in the Old Testament scriptures in particular. And he gives himself a name that is used in the Old Testament over 6,000 times. Sometimes it's pronounced
Yahweh.
Or Jehovah,
oh, Jehovah,
translated in English,
tradotto in Lord, inglese, Signore, Señor. Eterno.
6,000 times he gives himself this name,
Yahweh,
because the meaning of the name establishes his existence.
La sua esistenza.
Now perhaps you know
magari tu sai
where this name was
da dove
explained.
Questo nome, dove
it's explained
questo nome è stato spiegato.
In the book of Exodus, chapter 3, verses 13 and 14,
13
Moses
Mosè
tells us
ci dice
where the name Yahweh comes from.
Il nome Yahweh.
It's built on the phrase, I am,
io sono.
Who I am.
Io sono.
Let me read it to you. Moses said to God,
siamo in Esodo, capitolo 3, verse
if I come
13,
to the people of Israel and say to them,
Mosè disse a Dio, ecco, quando
the God of your fathers
loro,
has sent me to you,
da voi.
And they asked me,
se si dico,
what is his name?
Qual è il suo nome?
What shall I say
che
to them?
Risponderò loro?
God said to Moses, I am who I am. And he said, say to the people of Israel, I am, has sent me to you. What is your name? I am. That's his name. I exist. So a name was
quindi
built around that phrase, I am,
quindi,
in Hebrew.
A questa frase in
the Hebrews
ebraico,
considered
sono,
that name so sacred that they wouldn't even pronounce it. They would substitute words
lo
like master.
Con nomi come maestro.
The name means I am
io sono
who I am.
Colui
there was
sono.
Nothing before me.
Non c'è nulla prima di me.
I don't depend
non
on anything.
Da niente.
I did not come into
non,
being.
Non sono nato.
Nothing outside of me
niente al di
determines
fuori di me,
my nature.
O definisce la mia natura.
I am absolute
la mia natura.
Io sono reality.
Realtà in assoluto.
So God's answer to your question
quindi,
and my question,
alla tua domanda, alla mia domanda,
does God exist?
Se Dio esiste,
is an uncompromising I am
senza
who I am.
Io sono colui che sono.
There's another question
c'è un'altra domanda
that in my experience
che nella
has
mia
been
esperienza
perhaps
che forse
even
è stata
more
ancora più forse
life-shaping,
che mi ha formato
influential
nella mia vita,
in my experience.
Nella mia esperienza.
And that question is, why
perché
did God create the world?
Il mondo?
Or more specifically, why did God create me? Why did God create you? Why did God create Italy? Or the Balkan nations? Or the United States of America? Why did God create this world or this universe.
Questo universo.
And the short answer
la risposta breve that
thunders through the entire Bible is, I created the world for my glory.
Per la mia gloria.
I created everything, I do everything in order to make my greatness and my glory shine. That's why I created the world. So let's begin with Isaiah chapter 43, verses 6 and 7, that go like this. Bring my sons from afar. Bring my daughters from the end of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. God created Israel, and God created all things for his glory. Go to the first chapter of the Bible, Genesis chapter 1, verse 27. So God created man in his own image, in the image of God. He created him, male and female. He created them.
Genesis 1, 27.
What's the point of creating humanity in the image of God? What's the point? What's the reason?
Qual è la ragione?
Well, what are images for? What do images do?
Che cosa fanno le immagini?
Images.
Le immagini.
Display the original. If you put an image of a famous person in your town, why do you do that? Because you want to draw attention to the original. You want people to think about the person whose image is in the town. That's why you put the image there. So why would God put 7 billion images of himself on planet Earth? It's not about the image.
Non ha a che fare con l'immagine. Non è
l'immagine. What's the point of 7 billion images of God? The point is God. That's why humanity
exists.
Everybody you will ever meet is designed by God to image, display God. So the short answer to the question, why does humanity exist, is humanity exists to show God, display God, glorify God. It's all about God and not just humanity, but also the material universe, the created galaxies, the entire universe, and this whole planet and all the solar system. It is all displaying the glory of God. That's exactly what Psalm 19 says, right? The heavens are telling the glory of God. Sometimes I run into people, I meet people who say, it's hard for me to believe in God since humanity seems to be such a tiny little part of the universe inhabiting one little planet in an endless vastness of billions of galaxies that seem to be devoid of people, humans.
Senza esseri umani, senza vita.
You know what the problem is with that statement?
Con questa affermazione? Qual è il problema con questa affermazione?
Their mind is thinking,
la mente sta pensando,
There's something that doesn't fit here. Something doesn't make sense because the universe is so big and man is so small. They've got everything backward. It's backward. It's upside down.
Tutto sotto sopra, il ragionamento
this universe was not designed to be a reflection of the bigness of man. This universe was designed to show little man how big God is. That's what the universe is for. And the universe is an understatement.
Sicuramente più grande
God is vastly more glorious than the billions of galaxies. He carries the universe in his hand like a little nut.
Nella sua mano, così come se fosse una noce.
We don't exist.
Noi non esistiamo.
To be made much of, we exist to make much of God. The whole universe is displaying the glory of God. Psalm 19, verse 1. It is all about God. Romans chapter 1, verse 20. His invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. The whole world is without excuse. For although they knew God, the whole world knows God in the things that he has made. Although they knew
e per amore della mia gloria, io mi freno per non sterminarti. Versetto 10. Ecco, io ti ho voluto affinare, ma senza ottenere argento. Io ti ho provato nel cogliolo dell'afflizione. Per amore di me stesso, per amore di me stesso, io voglio agire, perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro. Non si può mancare il punto. La passione di Dio è per, affinché Dio... Era Isaia 48, da 9 a 11. Fino a quando noi abbiamo questo impegno radicale nel nome di Dio, nella santità di Dio e nella gloria di Dio, noi non saremo umiliati come dovremmo essere. E noi non avremo un timore reverenziale di Dio come dovremmo avere, fino a quando Dio non sarà Dio e noi non sapremo perché esistiamo. Isaia capitolo 49, versetto 3. E mi ha detto, tu sei il mio servo Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Isaia 49, 3. Isaia 60, versetto 1. Lo Spirito del Signore è su di me. Isaia 61, 1. Lo Spirito del Signore è di Dio su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura delle carceri ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Quindi questi sono i miei decreti che non possono essere scossi, affinché Dio sia glorificato. Quindi la ragione per cui Dio ha creato l'umanità, la ragione per cui Dio ha creato l'universo, la ragione per cui Dio fa qualsiasi cosa che Egli fa è per glorificare il suo nome, per essere conosciuto, visto, amato, goduto, glorificato. Ma fate attenzione. La parola glorificare, perlomeno in inglese, può essere, si può dare un significato che non è esatto, che non è vero. Fai un paragone con la parola magnificare. Magnificare, esaltare, e questo ovviamente quando si parla con diverse lingue questo è a rischio. Magnificare, in inglese almeno, significa ha due tipi di significati.
puoi guardare in un microscopio e cose piccole, piccole, piccole saranno magnificate e ingrandite e sembreranno più grandi di quelle che sono in realtà. Oppure puoi guardare un telescopio alle galassie, puoi guardare un telescopio e le saranno magnificate, nel senso di ingrandite. Ma sono piccole nel microscopio, ma quelle nel telescopio sono enormi, più grandi di quello che tu immagini. E un telescopio, quando le rende in risalto, le fa venire in risalto, il telescopio le fa sembrare quello che essenzialmente sono. Il telescopio le fa risaltare per quello che sono. E quando tu magnifichi, esalti Dio, o lo glorifichi, glorifichi Dio, non lo fai sembrare più grande di quello che Egli è. Lo fai sembrare la sua maestà, che è inimmaginabilmente grande, e tutti quelli intorno a te sembrano piccoli e insignificanti. Dio sembra più di quello che Egli è. Quello è il punto. Glorificare Dio significa di fare in modo che Dio sembri più, che sembri quello che Egli è, inimmaginabilmente grande, perché questa ragione per cui tu esisti è per questa che la tua vita è per questa ragione. Se tu non la usi per questa ragione, la stai sprecando, perché sei su questo pianeta per questa ragione. Tu esisti affinché Dio sembri più come quello che è essenzialmente è, in una cultura dove Egli è considerato piccolo e insignificante e marginale. E quando questo ti afferra, quando tu sei preso dalla, afferrato da questa verità che Dio ha creato tutto per la sua gloria, cambia il modo in cui pensi, cambia il modo in cui ti senti, cambia il modo in cui agisci. E adesso tu sai dalle scritture, non da me, ma dalle scritture, tu sai che la cosa più importante per quanto riguarda qualsiasi cosa nel mondo, conosci il fatto più importante nel mondo, e questa è una grande conoscenza, tu lo sai, tu conosci il fatto più importante riguardo a qualsiasi cosa nel mondo, a tutta la realtà che ci circonda. Perché tutto ciò che è nel mondo esiste per la gloria di Dio. E pertanto tu lo sai e lo conosci, e questo è una cosa profonda che pervade tutto, che copre tutto, una conoscenza che copre tutto e che pervade tutto. E vi ho appena detto, lo sai e lo conosci dalle scritture, che tu sei responsabile per questa conoscenza per sempre, e davanti a Cristo Egli ti ricorderà che John Piper ti ha mostrato dalla mia parola perché tu esisti. E tu quindi dovrai rendere conto da oggi in poi, per vivere in questo modo. Perché l'hai visto, l'hai sentito nella Bibbia, nella parola di Dio, non la mia parola. Egli ha parlato. E ogni cosa esiste per la sua gloria. Adesso potrei fermarmi qui, ma facciamo in modo che la domanda sia più specifica. Quindi non solo perché Dio ha creato il mondo, ma perché ha creato questo mondo, il che significa un mondo che è caduto nel peccato e che è corrotto e rovinato dal peccato dappertutto. Tutta la creazione è in travaglio, per così dire. La sofferenza è dappertutto ed è orribile. Questo è un posto orribile. Il mondo è così pieno di sofferenza che se tu vedi tutta la sofferenza in una sola volta non potresti sopravvivere. Quindi perché questo luogo? Perché Dio ha creato un mondo come questo che poi dopo avrebbe peccato e che sarebbe diventato così empio, così malvagio, così pieno di dolore? E la risposta breve a questa domanda: Dio ha creato questo tipo di mondo, questo mondo che all'inizio era perfetto e poi è stato rovinato, ha creato il mondo che è stato rovinato, così che la gloria della sua grazia venisse manifestata, magnificata, esaltata dappertutto, perché se non ci fosse peccato, non ci sarebbe nessuna grazia manifesta, perché la grazia è la risposta misericordiosa di Dio al peccato e alla colpa del peccato. Quindi voglio mostrarvi questo in cinque passi, molto brevemente, cinque passi che mostrano questo mondo rovinato, caduto, corrotto, peccaminoso, che è pieno e saturo di sofferenza, e questo mondo esiste per manifestare la gloria della grazia di Dio. Ma prima di darvi questi cinque passi, voglio dirvi alcune parole per quanto riguarda la natura della grazia. Io ho avuto conversazioni da quando sono qui, e ho pensato che magari noi non sempre vediamo la grazia nello stesso modo, non abbiamo lo stesso concetto di grazia. E uno dei... La grazia viene usata nella Bibbia in modi diversi. Quindi non dovresti mai prendere il significato della grazia in un brano e fare sì che quel significato in quel brano sia lo stesso significato in un altro brano. Ogni brano parla per se stesso e ogni brano determina, definisce le parole che sono nel suo contesto. E quando poi porti insieme, metti insieme tutte le definizioni, allora poi dopo hai una teologia coerente, completa per quanto riguarda la grazia. Quindi voglio sottolineare un particolare significato di grazia che potrebbe o non potrebbe essere per te familiare, così come altri significati di grazia. E lo chiamerò la grazia sovrana oppure la grazia onnipotente. E quando io dico onnipotente o sovrano, oppure grandissima grazia, onnipotente appunto, intendo che questa grazia è una potenza da Dio che vince qualsiasi resistenza e che salva il peccatore. Lo dico di nuovo, una potenza che viene da Dio al peccatore che non se lo merita, che vince qualsiasi resistenza e salva il peccatore. Ed è questo quello che intendo dire per grazia sovrana. Quindi ci risparmia dall'inizio, ci salva dall'inizio alla fine. Quindi vorrei concentrarmi per un attimo, per alcuni momenti, su questa definizione di grazia e voglio darvi alcuni testi biblici, così che potete vederlo nella Bibbia. Ricordatevi che l'opinione di John Piper per quanto riguarda la grazia sovrana non importa. È chiaro questo? È chiaro? La mia opinione per quanto riguarda la grazia sovrana non ha nessuna importanza. E neanche l'opinione del Papa, ovviamente. Seriamente, quello che conta è questo libro, la Bibbia. E questo libro, solo questo libro, definisce cos'è la grazia, il tuo pastore, la sua opinione non ha importanza, il tuo sacerdote non ha importanza, la sua opinione, l'opinione di John Piper non ha importanza. Se tu non puoi vederlo nel libro, nella Bibbia, non devi crederlo. Non sei tenuto a credere. Innanzitutto, alcuni brani per aiutarti ad abbracciare per te stesso questa grazia sovrana, che la grazia sovrana è nel libro. Innanzitutto, per mezzo della grazia sovrana, Dio ha scelto un popolo per se stesso. Romani 11:5. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Versetto 6, Romani 11:5-6. Ma se è per grazia non è più per opera, altrimenti la grazia non è più grazia. Quindi noi, credenti nati di nuovo, siamo scelti da Dio. Egli ha scelto noi. Noi non abbiamo scelto Lui per grazia. Quindi grazia sovrana, una grazia che non è stata influenzata da niente, non è stata obbligata da niente, certamente non da noi. È arrivata a noi liberamente, con potenza, prima della mia esistenza. Secondo punto, Efesini capitolo 2, versetto 5. Efesini 2, versetto 5. Per grazia sovrana Dio ha fatto in modo che tu e io siamo stati vivificati. Efesini 2, 5. Anche quando eravamo morti nei peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E la ragione per cui quella frase, per grazia siete stati salvati, è inserita proprio lì nel versetto, è perché ha appena detto che Dio ti ha fatto vivo, ti ha vivificato. Come hai potuto avere vita? Dio ti ha vivificato, ti ha vivificato dai morti. Ed è per questa ragione che tu puoi vedere, puoi respirare spiritualmente, puoi avere desideri spirituali. Tu non l'hai creato, Dio l'ha creato e dice che per grazia, versetto 5, che siete stati salvati. Terzo punto, Efesini capitolo 2, versetto 8, Efesini 2, 8. La grazia sovrana dà il dono della fede. Efesini 2, 8, infatti per grazia siete stati salvati mediante la fede. Questa salvezza, questa fede non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera, affinché nessuno se ne vanti, versetto 9. Efesini 2, 8, 9. Da dove viene la tua fede? Da dove è venuta? Dio ti ha vivificato e questa nuova vita ha visto Gesù e come un obbligo in questo vedere Gesù, tu hai creduto in questo modo e sei stato in un certo senso obbligato a venire a fede. E quando tu sarai davanti a Dio un giorno, e Lui ti chiederà, perché hai creduto nel mio figlio? Tu non dirai, perché io ero intelligente, ero forte, bravo, furbo. Con lacrime sul tuo volto, tu alzerai le mani e dirai, è la grazia, è la ragione per cui io ho creduto. Numero 4, Romani 3:24, tramite questa grazia data da Dio, noi siamo stati giustificati grazie alla grazia sovrana. Romani 3:24, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E due capitoli più tardi, Romani 5:19, Paolo spiega che cosa significa essere giustificati. E c'è un grande disaccordo fra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Evangelica per quanto riguarda la giustificazione, per quanto riguarda il significato della giustificazione. Romani 5:19. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, e fa riferimento ad Adamo, infatti come per la disobbedienza di un solo uomo, e molti sono stati resi peccatori, così nella nostra unione con Adamo eravamo tutti e siamo tutti peccatori. Così dice poi, seconda parte di Romani 5:19, così anche per l'obbedienza di uno solo, cioè Gesù, così anche per l'obbedienza di uno solo, e molti saranno costituiti giusti. Saranno costituiti giusti. Così come noi siamo uniti ad Adamo, e noi siamo quindi peccatori, in unione con Cristo, noi siamo costituiti giusti. In unione con Adamo, resi peccatori, in unione con Cristo, costituiti giusti. La giustificazione è la dichiarazione che in Cristo tu sei legalmente giustificato, legalmente innocente, legalmente accettato da Dio, e non importa quale opera della legge, senza qualsiasi opera della legge, e la tua giustizia è l'ubbidienza di Gesù Cristo. E quando il Signore ti chiede un giorno che giustizia tu hai, perché puoi stare qui in piedi alla mia presenza, che cosa risponderai? Io risponderò. Romani 5,19. Io dirò: in Adamo io sono stato reso peccatore, e in Cristo io sono stato costituito, mi è stata costituito giusto, mi è stata imputata la giustizia, l'obbedienza di Gesù. L'obbedienza del tuo figlio è quello che io reclamo, fra virgolette, è l'unica mia giustificazione per essere davanti a Dio. Quinto punto, è l'ultima spiegazione per quanto riguarda la grazia sovrana. Tutto l'amore orizzontale e tutta l'ubbidienza e tutta la vita cambiata che scorre da un cuore che è stato vivificato per la grazia sovrana, giustificato per la grazia sovrana, tutta l'ubbidienza, tutta la trasformazione, tutto il sacrificio che tu fai per la gloria di Dio, quella è l'opera della grazia sovrana nella tua vita. È tutto per la grazia sovrana nella tua vita. E leggiamo quello che per me è uno dei brani più importanti su questo. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 10. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Primo Corinzi 15, 10. La grazia sovrana di Dio non ti rende passivo, ma ti rende operativo. Ma quando hai finito di lavorare, alla fine della giornata, alla fine della tua vita, tu dici: non ero io. Non ero io, non sono stato io, ma la grazia di Dio che era con me. Quindi, la grazia, tra tutte le altre cose che la grazia è, e che la grazia fa, è e fa, nel Nuovo Testamento, la grazia è una potenza sovrana onnipotente, potenza di Dio sovrana onnipotente, per trattare i peccatori che non se lo meritano meglio di quello che si meritano, vincendo qualsiasi nostra resistenza e dandoci una nuova vita, scegliendoci prima della fondazione del mondo, giustificandoci e dandoci anche la forza di vivere vite che siano piene di amore e gentili e di sacrificio e che siano orientate alla missione. Quindi dall'inizio alla fine la nostra salvezza è per grazia. Adesso, ritornando ai cinque punti, e cerco di renderlo breve, cinque argomentazioni delle scritture perché Dio ha creato questo mondo caduto, questo mondo che è caduto, perché ha creato un mondo che sembra così, che è così. La mia risposta è per manifestare la gloria della sua grazia, e ve la mostro velocemente in cinque brani delle scritture. Innanzitutto, Efesini capitolo 1, versetto 5. Efesini capitolo 5, versetto 1. Dio ci ha predestinati per l'adozione avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, e questa è la fase chiave, e l'ha fatto a lode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. Efesini 1, 5 e 6, capitolo 1, versetto 5 e 6. Io mi ricordo più di 40 anni fa, la prima volta che ho visto versetto 6, Efesini 1, 6. Versetto 1, 6, a lode della gloria della sua grazia che ci ha concesso nel suo amato figlio ed è la ragione per cui Dio mi ha predestinato a essere adottato per mezzo di Gesù Cristo, suo figlio. Tu sei un credente nato di nuovo per lodare la gloria della sua grazia. E non puoi lodarla se non l'hai vissuta, se non è parte del tuo vissuto, e non la puoi lodare se non sai che cosa sia. Ed è per questa ragione per cui io mi sono soffermato abbastanza a lungo su questa definizione di quello che la grazia fa. Secondo punto, Efesini capitolo 1, stesso versetto, versetti 4, 5, 6, Efesini capitolo 1, versetti 4, 5, 6, Dio ha pianificato che la sua grazia venisse lodata. Dio ci ha scelti in Lui, Efesini capitolo 1, versetto 4, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e sensibili dinanzi a Lui, versetto 6, a lode della gloria della sua grazia che ci ha concesso il suo amato figlio. Quindi la ragione per cui è importante è che tu magari pensi, Dio ha creato il mondo, perfetto, l'essere umano ha fatto un pasticcio col peccato, e Dio, in risposta al peccato, ha dovuto formulare un nuovo scopo, un nuovo piano. No, non è così. Perché dice, proprio qui nel testo che abbiamo letto, versetto 4, Efesini capitolo 1, versetto 4, Efesini 1, 4, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo. Perché forse ante pensavinanza a Lui, versetto 6, lode dalla gloria della sua grazia che ci ha concesso il suo amato figlio. La grazia faceva parte del suo piano prima, versetto 4, della creazione del mondo. Prima che ci fosse peccato, che aveva bisogno di grazia, prima che esistesse il peccato, la grazia era già nel piano di Dio. Efesini capitolo 1, versetto 4. Paolo, apostolo ispirato, l'ha detto lui, l'apostolo Paolo, ispirato, non io. Passo numero 3. Il piano di Dio era che la lode della gloria della sua grazia si realizzasse tramite il suo figlio Gesù Cristo. Stesso versetto. Quindi stiamo leggendo sempre lo stesso due versetti. Efesini capitolo 1, versetti 5 e 6. Efesini capitolo 1, versetto 5. Avendoci predestinati per l'adozione, per essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figli. Quindi, prima della fondazione del mondo, prima della creazione del mondo, Dio ha scelto, predestinato, pianificato, programmato la lode della gloria della sua grazia tramite Cristo, per mezzo di Gesù Cristo. Non è che avrebbe manifestato la grazia senza il Signore Gesù Cristo. Noi siamo cristiani, non siamo musulmani, siamo cristiani. L'Eterno Figlio di Dio, consultando il Padre, in consultazione col Padre, nella comunione della Trinità, ha fatto un piano santo. Figlio, andrai e soffrirai e morirai e risorgerai per salvare i tuoi nemici. Sì, Padre, lo farò. Ed è quello che è successo. Il piano era eterno ed era un piano di grazia, secondo Efesini capitolo 1, 4, 5 e 6. Voglio leggervi un altro versetto per sottolinearlo. Secondo Timoteo 1:9, secondo Timoteo 1:9. Egli, Dio, ci ha salvati, quindi devi pensare a te stesso, Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta, che ci è stata fatta, la grazia che è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, fin dall'eternità. Quindi perché sei stato chiamato? Nella comunione di Cristo? Non per qualche cosa hai fatto, ma fin dall'eternità la grazia è stata programmata e pianificata in Gesù per te, a tuo bene. E questo è incredibile. E questo ti toglie il respiro. Numero 4, passo numero 4. Dall'eternità il piano di Dio è stata la gloria della lode, la lode della gloria della sua grazia, affinché accadesse tramite Gesù, e adesso aggiungo, e che sarebbe accaduta tramite la sua croce, cioè la sua morte. Questo era programmato, pianificato, la morte di Gesù. La morte di Gesù che ha mostrato è la corona che manifesta la lode di Dio, la grazia di Dio per i suoi nemici, è stata pianificata. Come faccio a saperlo? Io non lo so per me stesso, la Bibbia me lo insegna. Nessuno potrebbe pensare una cosa simile. È quello che la Bibbia ci dice, ad esempio, in Apocalisse, capitolo 13, versetto 8, c'è una descrizione della bestia. E alcune persone adorano la bestia e altri invece non adorano la bestia, ma moriranno piuttosto che adorare la bestia. Ma perché vogliono morire? Perché moriranno piuttosto che adorare la bestia? E leggiamo in Apocalisse, capitolo 13, versetto 8. Apocalisse 13, 8, l'adoreranno, tutti adoreranno la bestia, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. La ragione per cui non adoreranno la bestia è perché i loro nomi saranno scritti in un libro. E quando sono stati scritti i loro nomi in questo libro? Fin dalla creazione del mondo. E qual è il nome del libro? Il titolo del libro? Il libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Questo è il piano. Questo non è il secondo piano. Piano numero 2. Questo è fin dalla creazione del mondo, fin dall'eternità. Dio ha scritto un libro e ha messo un nome in questo libro. E il titolo del libro è il libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Quindi questo è il momento ultimo, l'apogeo della rivelazione della gloria di Dio e la rivelazione della sua grazia. È la persona che è l'apogeo, che rivela la grazia di Dio, è Gesù Cristo. È il momento che è l'apogeo. Quando Gesù glorifica la grazia di Dio più di tutti è quando è stato immolato per noi, che non meritiamo niente di tutto questo, per niente. Questa è la grazia, questa è gloria. E questo significa lodare la gloria della sua grazia. Apocalisse 5:9 dice esattamente quello che noi adoreremo per sempre. Tu sei stato immolato per il tuo sangue, tu hai salvato persone di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione. E hai reso un regno e i sacerdoti per il nostro Dio e regneranno qui sulla terra. E noi canteremo gloria. Canteremo grazia, canteremo Cristo, canteremo la croce per sempre. E per questa ragione questo mondo esiste. Noi siamo persone di Dio, siamo persone di gloria, persone di Cristo, siamo un popolo della croce e pertanto siamo persone del Vangelo. Questa è la conoscenza, queste sono le notizie, ognuno ha bisogno di sentire e tu la conosci adesso, la sai, la conosci. E la nostra preghiera per questo congresso, la nostra preghiera è che tu, toccato dallo Spirito di Dio, apri la tua bocca con tale coraggio e in tale chiarezza nelle tue chiese, nella tua vicinata, nella tua comunità e nella tua nazione, che ci sia uno scuotimento in Europa, uno scuotimento, una nuova riforma fresca di un Vangelo che è incentrato su Dio e sulla grazia di Dio. Quindi Padre, io ti prego, in conclusione, ti prego che il tuo popolo qua, in questo auditorium, che possano essere così, avere una tale fiducia in questa parola, nella tua parola, non in se stessi, non nella tradizione religiosa e non in me, ma in questo santo, ispirato, glorioso, parola esplosiva, che siano così fiduciosi, che aprano la loro bocca e parlino, e che sia una nazione trasformata, un Vangelo che trasforma la nazione, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.